Questi gli applausi che accoglievano l'esecuzione di Michelangelo 70 del gruppo Neotango. Io li dedico a Massimo Capone, ricercatore presso l'Istituto Officina dei Materiali del CNR, responsabile del progetto di ricerca Superbed della Sissa, con cui siamo collegati telefonicamente. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno anche agli ascoltatori.
Dunque, prima presentando il professor Tosati e il dottor Vanossi, ho detto che sono associati al CNR e all'Istituto Officina dei Materiali, come lei. Ci spiega che cos'è l'Istituto Officina dei Materiali del CNR?
L'Istituto Officina dei Materiali è un istituto di recente costituzione, che nasce in realtà dalla ripartizione dell'Istituto Nazionale di Fisica della Materia attraverso una ristrutturazione del CNR. Ed è un istituto in cui fisici sperimentali della materia e teorici convivono e cercano di collaborare per lo sviluppo appunto di nuovi materiali con proprietà che abbiano un'applicazione, tra virgolette, nel mondo reale, un'applicazione pratica. E, quindi in cui tutti gli aspetti della realizzazione appunto dell'officina di un materiale sono presenti, dalla realizzazione effettiva del materiale alla sua caratterizzazione sperimentale alla spiegazione teorica, che è la parte di cui io personalmente mi occupo, appunto essendo un fisico teorico della materia.
Allora, prima abbiamo parlato di una ricerca i cui risultati sono stati pubblicati su Nature Materials per quanto riguardava il nanoattrito e quindi il professor Tosati e i dottori Vanossi e Benassi, mentre invece adesso parliamo di un articolo che lei e Gianluca Giovannetti, che siete fisici del gruppo di ricerca Sissa Democritos, avete pubblicato su Nature Communications e che riguarda la proprietà dei superconduttori basati sul ferro. Ci vuole illustrare questa sua ricerca con parole comprensibili ai non addetti ai lavori?
Certo, ci proverò, insomma, mi scuso in anticipo se non ci riuscirò.
La fermo quando non capisco.
Ok, grazie mille. Allora, questo lavoro fa parte di un progetto più ampio di cui sono il responsabile, che si chiama Super Bad, cioè super cattivo, e l'idea di base è quella che di capire la superconduttività in nuovi materiali, dove nuovi materiali significa materiali scoperti tra la fine del secolo scorso e l'inizio di questo secolo, in cui il fenomeno superconduttivo, che adesso spiegherò tra un istante, si manifesta a temperature alte. Tra breve vi dirò che alte significa qualcosa che da un punto di vista della nostra esperienza di ogni giorno non è così alto, ma che ha delle profonde implicazioni pratiche. La superconduttività è la proprietà per cui anche dei metalli normali, se raffreddati a temperature estremamente basse, possono permettere il passaggio della corrente elettrica senza nessuna dissipazione, a differenza di un normale filo metallico che quando la corrente passa si scalda e quindi spreca parte dell'energia in questa dissipazione termica. I superconduttori non lo fanno, quindi la corrente passa in modo assolutamente indisturbato e chiaramente quindi con un'efficienza immensamente superiore ad un metallo normale. Questi materiali presentano anche ulteriori caratteristiche, tra cui per esempio l'espulsione del campo magnetico, che ha profonde implicazioni pratiche, come per esempio la possibilità di creare treni a levitazione magnetica, in cui i treni praticamente viaggiano senza toccare la ferrovia, quindi senza attrito.
Come un hovercraft praticamente, solo su un'altra base.
Esattamente, esattamente. E chiaramente il problema qual è? Il problema è che tutto questo fenomeno, che ha appunto incredibili conseguenze, avviene a temperature incredibilmente basse. Dove incredibilmente basse intendo vicine allo zero assoluto.
Ecco.
Ossia il zero assoluto sono 273 gradi sotto lo zero, quindi chiaramente il problema è che raggiungere queste temperature è estremamente costoso da un punto di vista pratico. Verso la fine dello secolo scorso, nel 1986, sono stati scoperti dei nuovi superconduttori, cosiddetti ad alta temperatura critica, in cui si arriva a temperature comunque bassissime, dell'ordine di 100 gradi sopra lo zero assoluto, quindi 170 sotto lo zero, quindi sempre estremamente basse, ma che possono essere raggiunte utilizzando l'azoto liquido, che non ha un costo straordinario, Quindi fondamentalmente si è in una situazione intermedia in cui si riescono a fare alcune applicazioni pratiche, ma chiaramente non quelle che si avrebbero se il fenomeno superconduttivo fosse possibile alle temperature ambienti, la nostra temperatura, che chiaramente c'è un grosso costo nel raffreddamento. Però diciamo il grosso salto dallo zero assoluto a queste temperature fa sperare di poter raggiungere anche la temperatura ambiente. Diciamo, un passo in questa direzione è stato fatto invece nel 2008, quando sono stati scoperti nuovi materiali, che sono quelli studiati nell'articolo di cui stiamo parlando, basati sul ferro. Sono materiali estremamente composti, per esempio nel materiale che abbiamo studiato ci sono atomi di quattro diversi elementi, lantanio, ferro, arsenico e ossigeno, giusto per dare un'idea vaga, e presentano delle temperature diciamo ancora bassine, anche più basse di quegli altri materiali, ma che comunque aprono una nuova direzione di ricerca.
Mi scusi, la fermo un attimo. Lei ha detto più volte scoperta di superconduttori. Che cosa significa in questo senso la parola scoperta? Cioè avete fatto dei test su una vasta gamma di materiali e avete avuto le prove che alcuni erano particolarmente adatti alla bisogna?
Sì, diciamo, io in prima persona, essendo un fisico teorico, non...
Lei non diciamo, si sporca le mani con gli esperimenti.
Esatto, sì, non lo faccio per distinguermi, ma per vogliamo...
Distinguere i ruoli, certo.
Qualcosa che io non sono in grado di fare. Comunque, sì. In sostanza, sì, quello che si fa è si provano diversi materiali basandosi su una combinazione diciamo di elementi noti da altri sistemi, come dice in questo materiale è presente la seguente proprietà, ne provo un altro con una proprietà simile e anche in certi casi diciamo se vogliamo intuizione, serendipity come si ama dire, insomma c'è una parte di arte nella ricerca di materiali, però chiaramente ci si basa su quello che si è imparato nei materiali precedenti ed è questo chiaramente il punto in cui più umilmente noi teorici possiamo intervenire. Cercare di isolare nei materiali che già esistono quali sono le proprietà fondamentali che danno luogo alle temperature superconduttive particolarmente alte. In sistemi estremamente complessi succedono molte cose, tra virgolette, quindi alcune saranno veramente importanti, altre sono, tra virgolette, degli accidenti, dei fenomeni che avvengono in parallelo a quello importante ma che
sì,
non sono la causa.
Bisogna saper sfrondare.
Esatto, che è quello, diciamo, è quello che cerchiamo di fare noi.
Quali potrebbero essere le applicazioni pratiche di questa vostra scoperta? Ce ne saranno?
Beh, diciamo, allora, la nostra scoperta fondamentalmente è un tassello per rispondere alla domanda precedente. Cercare di individuare quali sono i comportamenti generali che sono alle spalle della superconduttività ad alta temperatura. Quindi noi riteniamo che questo risultato, che diciamo in pochissime parole è la vicinanza di questi sistemi a quello che si chiama un punto tricritico quantistico, un parolone che però corrisponde ad un fenomeno che avviene anche in sistemi ben noti come l'acqua.
Comunque, e che cos'è nell'acqua il punto tricritico quantistico?
Allora, un punto tricritico quantistico è una situazione in cui, lavorando molto precisamente con i parametri esterni, che l'acqua saranno la pressione, la temperatura, si trova una coesistenza tra tre fasi diverse, che sarebbero il liquido, quindi il ghiaccio nel caso dell'acqua, l'acqua normale e il vapore. In una stessa situazione il sistema non sceglie, no? Normalmente noi abbiamo una situazione in cui l'acqua o è liquida o è ghiacciata, chiaramente usando la temperatura come parametro che controlla questo fatto, se noi scaldiamo sopra una certa temperatura ovviamente il ghiaccio si scioglie ed abbiamo l'acqua. Lavorando in modo estremamente preciso si può far coesistere le tre fasi nello stesso sistema. Questo chiaramente, questo nel caso della fisica quantistica può avere delle conseguenze molto importanti per la superconduttività che diciamo, faccio un po' fatica a spiegare in poche parole. Diciamo,
immagino.
Molto molto grossolanamente il sistema quando si trova in una situazione di questo genere è indeciso se stare in una fase o nell'altra e in questa indecisione la superconduttività può essere una soluzione per evitare di scegliere. Il sistema è indeciso tra tre fasi, riesce a guadagnare ulteriore energia diventando un superconduttore. non pretendo che questa spiegazione sia particolarmente illuminante, ma giusto per dare una un flash, diciamo, del
certo, mi rendo anche conto che la situazione non è ideale per fornire spiegazioni più complesse, quindi la ringrazio della sua semplicità. Dunque, questi risultati ottenuti sono stati ottenuti anche grazie a una collaborazione che vede ricercatori dell'unità Sissa Democritos presso l'Istituto Officina dei Materiali CNR, l'Istituto dei Sistemi Complessi di Roma, l'Institute for Theoretical Solid State Physics di Dresda e dell'Università di Vienna, quindi sono tante le componenti.
Sì.
Ecco, come vi coordinate?
Beh, diciamo, in molte situazioni, vabbè, diciamo, chiaramente con per esempio Cosa Lorenzana, che è l'Istituto dei Sistemi Complessi a Roma, la coordinazione è semplice perché, diciamo, ci possiamo incontrare regolarmente essendo in Italia,
sì.
Quindi, diciamo, in questo caso la coordinazione è più, tra l'altro, appunto, sia io che Gianluca Giovannetti siamo stati a Roma in precedenza, quindi in questo caso è facile. Tutto il resto della collaborazione in realtà si è svolto quasi esclusivamente via internet, in realtà, attraverso una divisione di compiti che, insomma, diciamo, mi sembra inutile spiegare nel dettaglio, e scambiando i dati, anche sfruttando, appunto, tutti i mezzi moderni di condivisione di dati e diciamo di risultati. Quindi in questo caso, diciamo, non abbiamo neanche fatto mai una riunione tutti presenti fisicamente nello stesso posto, ma lo stesso, diciamo, il progetto è andato avanti in modo molto, molto regolare e semplice, quasi come fossimo nello stesso posto, devo dire.
Lei prima ha parlato del, anzi, credo di averlo citato io presentandola, il progetto di ricerca Superbed, che, sentendo così, sembra che sia un progetto dell'Università di Paperopoli e che il capofila sia Cattivic. Perché si chiama Superbed?
Sì, allora, chiaramente è una sorta di acronimo per, lo dico in italiano, la superconduttività come una cura per un cattivo, bad, comportamento metallico. E sostanzialmente l'idea è che i superconduttori con le temperature critiche più alte, i migliori superconduttori, uno potrebbe aspettare che siano i migliori metalli raffreddati opportunamente. Almeno, visto che si parla di una conduzione particolarmente, diciamo, buona, non si aspetta che si debba partire da un buon metallo. Invece l'evidenza sperimentale, il lavoro dei colleghi sperimentali, ci dice che questo è esattamente il contrario. La superconduttività trova la sua realizzazione più spettacolare in sistemi che sono cattivi metalli quando li scaldiamo al di sopra della temperatura in cui sono superconduttori. È stato un parecchio sorprendente, su cui si è quindi lavorato parecchio, e il progetto cerca di individuare proprio nella scarsa metallicità di questi sistemi, del fatto che se io misuro la resistività appena sopra la temperatura critica trovo un sistema che è quasi un isolante, quindi un sistema, un pessimo metallo, non ci farei mai un filo elettrico sopra la temperatura critica, diventa invece il miglior superconduttore. E, diciamo, l'idea è proprio che il sistema, tra virgolette, abbia poco da perdere. Lo stato metallico è uno stato così debole che è facile che lasci posto al superconduttore. E chiaramente questa è una cosa intuitivamente molto sorprendente, per cui effettivamente c'è bisogno, diciamo, di un progetto di ricerca per andare a sondare effettivamente
la consistenza,
la sua realizzazione.
Certo, immagino che un progetto come questo possa attirare l'attenzione anche di alcune realtà che poi avrebbero modo di avere delle realizzazioni pratiche.
Sì, diciamo, già oggi la superconduttività ha delle applicazioni pratiche, sia pure, appunto, relativamente di nicchia, a causa, appunto, degli alti costi del raffreddamento. Ad esempio, appunto, i treni a levitazione magnetica, per esempio, sono attivi. Il famoso treno che porta dall'aeroporto di Shanghai a Shanghai città si basa esattamente su questo sistema. Oppure un'applicazione molto diffusa è la realizzazione di immagini del corpo umano, ad esempio del cervello umano, attraverso risonanza magnetica basata su superconduttori. tutto questo oggi è estremamente costoso, quindi chiaramente sviluppare nuovi materiali facili da maneggiare e da utilizzare in questo ambito è lo scopo ultimo di questo sistema, di questo progetto chiaramente. Al momento fondamentalmente non stiamo cercando appunto di individuare quali sono, diciamo, le manopole da girare in un sistema sperimentale per aumentare la temperatura critica e quindi rendere più accessibile il fenomeno anche a livello appunto delle applicazioni pratiche. In questo momento penso semplicemente alle applicazioni pratiche già, diciamo, presenti, anche se appunto in realtà in quantità abbastanza limitata.
Io la ringrazio, quindi, prego.
No, no, niente, niente, stavo per ripetermi.
Io la ringrazio anche per aver cercato di essere il più possibile chiaro per me e per i nostri ascoltatori. La ringrazio, dottor Capone, e le auguro un buon proseguimento di lavoro.
Grazie mille, grazie a lei, grazie a tutti.
Arrivederci. Dottor Franchini, ha già assunto delle informazioni sull'MIT, sul Massachusetts Institute? È già andato a vederlo o si troverà di fronte a una sorpresa?
Sono passato per Boston per turismo un paio di volte, tutte le volte ci sono passato attraverso, ma non ho ancora avuto l'opportunità di entrarci fisicamente dentro.
Che cosa si aspetta?
Beh, quello che ho letto è che il gruppo dove andrò a lavorare ha recentemente, qualche anno fa, avuto un nuovo edificio che pare che sia stato disegnato da un architetto con l'idea di dare la miglior situazione per sviluppare la fisica al mondo, e viene appunto indicato come modello di posto come per la collaborazione nella fisica teorica, e quindi sono molto curioso di vedere.
E speranzoso, certo, sì. Magari ce lo racconterà quando tornerà in Italia per la terza fase insissa della sua ricerca. Siamo arrivati in chiusura, stiamo per dare spazio all'informazione, verso l'informazione ci accompagnerà nuovamente Astor Piazzolla. Io ringrazio Rio Tosati, Andrea Vanossi e Fabio Franchini, oltre a Massimo Capone, per averci raccontato del loro lavoro, naturalmente grazie a quanto ci hanno voluto seguire.